Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie per favore. In Atti 18, dal versetto 1. Dal versetto 1 al versetto 17. Che dice così: dopo queste cose, egli partitosi da Atene venne a Corinto e trovato un certo giudeo per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia insieme con Priscilla, sua moglie. Perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro. E siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavoravano, poiché di mestiere erano fabbricanti di tende, e ogni sabato discorrevano nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Sila e Timoteo furono venuti a Macedonia, Paolo si diede tutto quanto la predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Però contrastandolo essi e bestemmiando, gli scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto. Da ora innanzi andrò ai gentili. E partitosi di là entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva il Dio ed aveva la casa contigua la sinagoga. E Crispo, il capo della sinagoga, credette nel Signore con tutta la sua casa. E molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Nel Signore disse di notte in visione a Paolo: non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città. Ed egli dimorò quivi un anno e 6 mesi, insegnando loro la parola di Dio. Poi, quando Gallione fu proconsule d'Accaia, i giudei tutti d'accordo si levarono contro Paolo e lo menarono dinanzi al tribunale, dicendo: costui va persuadendo gli uomini ad adorare il Dio in modo contrario alla legge. E come Paolo stava per aprire bocca, Gallione disse ai giudei: se si trattasse di qualche ingiustizia o di qualche malazione, o giudei, io vi ascolterei pazientemente come ragion vuole. Ma se si tratta di questioni intorno a parole, nomi e le vostre leggi, provvedete voi, io non voglio essere giudice con queste cose. E li mandò via dal tribunale. Allora tutti afferrati a Sostene, il capo della sinagoga, lo battevano davanti al tribunale. E Gallione non si curava affatto di queste cose. Durante tutta la vita dell'apostolo Paolo ha avuto esperienze molte, molto problematiche. In alcuni casi è stato oggetto di minacce, andava di città in città, e nella città di Listra, per esempio, l'hanno lapidato, l'hanno portato come morto fuori di casa, e alle volte ha avuto difficoltà e a rischio della vita anche è stato nel suo primo viaggio missionario e anche durante il secondo viaggio missionario. Però a partire da quel momento, per qualche ragione, quando arriva alla città di Corinto, venendo da Atene, è successo qualche cosa nel suo spirito, nell'anima sua, ha cominciato ad avere timore, ed egli lo rivela quando scrive la prima epistola ai Corinzi, nel capitolo 2, al versetto 3, e dice: come rivelazione di quello che stava succedendo nella sua anima, arrivando in quella città, dice: ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. Vediamo qua dunque la fragilità di Paolo, in che si trovava in quel momento. Una fragilità, non sta parlando di una debolezza fisica, ma una debolezza spirituale. Quando parla qua di timore, è evidente che c'era timore per qualche circostanza, come per esempio le minacce. Egli certo era abituato alle minacce, ma lì probabilmente le minacce avevano qualche altro sentore, cosicché Paolo è entrato in questo timore, si è trovato come si era trovato il profeta Elia in alcuna opportunità. Egli aveva bisogno di una spinta per recuperare animo, come succede a noi molte volte quando ci può passare qualche esperienza negativa nella vita, qualche malattia, probabilmente non so cosa succederà di me, non perderò il lavoro, non avrò abbastanza introiti per mantenere la mia famiglia, circostanze di minacce di morte o per il luogo dove viviamo. E per distinta ragione, abbiamo questi timori. Però nel momento più scuro della vita, come qualcuno ha detto, nella notte più scura si vedono meglio le stelle. In questo momento scuro della vita dell'Apostolo Paolo nella città di Corinto, il Signore Gesù gli parla attraverso una visione nella notte e gli dice: non temere, se non che parla e non tacere, perché io starò con te e nessuno allungherà la sua mano su di te per farti del male, perché io ho un popolo grande in questa città. Queste parole hanno fatto in modo che la vita, che Paolo recuperasse animo, che si dissipasse il timore e potesse seguire servendo con molta libertà. Per questo, fratelli, che per tutti quelli che sono vittime del timore e sentono incertezza e c'è mancanza di speranza, e anche se abbiamo tutto il desiderio di andare avanti come vita, come padre, come figli, come genitori e vogliamo servire Dio, però abbiamo questa minaccia, chissà di una malattia terminale. Vi voglio dire che se il Signore è con noi, questa malattia sarà vinta nel nome di Gesù. Se c'è qualche minaccia di una separazione, di un divorzio, il Signore può prendere controllo di tutto. Pertanto, il tema di oggi è le parole che Gesù dà a questo apostolo: non temere, ma parla e non tacere. Questo è il titolo del messaggio di oggi. Per poter comprendere il peso di queste parabole del Signore Gesù è importante fare una breve analisi sull'importanza di lavorare in gruppo per estendere l'Evangelo. Quando arriva Paolo, la città di Corinto, trova una coppia che era giunta recentemente dall'Italia, da Roma, che si chiamavano Aquila e Priscilla. Fratelli, quando siamo in momenti difficili non è il momento di isolarci, bisogna che ci raccogliamo. Non è il momento di nasconderci a un lato, no, è il momento di parlare chiaramente a tavola con la famiglia, è il momento di chiamarci tutti alla preghiera e di stare uniti. E vediamo noi qua Paolo che forma un gruppo con questa coppia chiamati Aquila e Priscilla, per capire un po' l'importanza di poter servire o mantenerci come un gruppo. Come vediamo Mosè con Aaron e Ur che gli sostenevano le braccia, mentre Giosuè stava lottando nella guerra, così dobbiamo cercare aiuto. Nella città di Corinto c'era un ambiente molto pesante, per qualche ragione noi non possiamo capire queste cose adesso, ma il Signore ce lo rivelerà qualche giorno. E soprattutto perché avremo l'opportunità di parlare di questo con l'Apostolo Paolo e gli diremo: scrittura alla mano, spiegaci come è successo questo. La città di Corinto era una città che circa 200 anni prima di Cristo era stata completamente distrutta perché c'era stata una ribellione. Al 44 prima di Cristo è stata ricostruita da parte di Giulio Cesare, e siccome come tutti gli imperatori erano egolatri, per la sua vanagloria l'ha chiamata Corinto, la lode a Cesare. Ci sono persone che non fanno le cose per il bene degli altri, se non che per la propria vanagloria. È così che come nel 27 avanti Cristo è arrivata ad essere il centro dell'amministrazione romana in Acaia. In In quel tempo la città principale dell'Acaia era la città di Corinto. Atene aveva una caratteristica, che era la città più intellettuale, dove era il centro di molte religioni, però era rimasta indietro in molte altre aree. Che triste è crederci intelligenti e non avere soldi, fratello. Ad Atene si credevano intellettuali, intelligenti, però il denaro era a Corinto, perché a Corinto c'era il potere politico e il potere economico. Atene aveva la fama di essere una grande città di intellettuali, però non aveva risorse finanziarie, mentre invece Corinto in quel momento del 27 a.C. era diventata più importante di Atena. Tutte le città che arrivano a prosperare nell'area politica e economica, lì si sviluppano altri fenomeni, perché per esempio nella città di Corinto era la nuova Sodoma e Gomorra. Siccome era un porto e c'erano tutte le società di navigazione, c'era commercio mondiale, c'era un canale famoso, potremmo dire come il canale di Panama o il canale di Suez, nella città di Corinto c'era un grande flusso di denaro, molti marinai, e come sappiamo i marinai ogni porto hanno i propri amori, e questo ha fatto in modo che Corinto si tramutasse in una città immorale. Quando ci sono certe città che si sviluppano nell'immoralità, il nome di queste città viene associata all'immoralità, come per esempio Sodoma e Gomorra. Quando parliamo oggi di sodomie si parla di immoralità sessuale, facendo riferenza a Sodoma. E lo stesso è corintizzare, perché Corinto era, per dirlo così, era il paradiso sessuale di quel tempo. In quell'ambiente arriva l'Apostolo Paolo. E oltre a questo c'erano molte religioni straniere, per esempio dall'Egitto, dall'India e da tanti altri luoghi, e c'era una combinazione pericolosa fra il potere politico e il potere economico e religioso, e il potere dell'immoralità. C'era tanta perversione in questo luogo. Quando l'Apostolo Paolo parla dell'esperienza che ha vissuto lì, quando egli dice con molto timore e tremore, è perché l'atmosfera spirituale di città come questa, come Corinto, è molto forte dal punto di vista demoniaco. Così come in alcuni momenti abbiamo avuto alcune esperienze di vivere in alcuni luoghi dove sentiamo una pressione diabolica molto forte, perché gli abitanti sono abituati ad attuare in un modo così perverso che danno luogo all'ambiente demoniaco di svilupparsi. Non voglio parlare di nessuna città, però mi viene alla memoria in questo momento due città in cui io ho sentito un'atmosfera così pesante. Mi ricordo che un giorno stavamo facendo una campagna evangelistica e in quella città sentivamo quest'atmosfera di pesantezza, cosicché ho lasciato di predicare la parola per ritirarmi nell'hotel a pregare, a pregare, a pregare. E in quella città dell'India abbiamo vissuto momenti molto tristi. Addirittura sono stato pubblicato sul giornale con una fotografia invitando, perché io stavo pregando per un bambino e il titolo diceva: "Medici, non è opportuno lasciare nelle mani di questi uomini religiosi questi bambini." E avevamo paura per la nostra vita, ma ci hanno rassicurato che ci avrebbero comunque difeso in qualche modo. E in un'altra città, nella città del Cairo, si respira anche lì questo ambiente così forte e spirituale. Mesi dopo di essere ritornato da una visita al Cairo, ho letto una rivista dove si diceva che il Cairo era la città più occultista del mondo. E allora, quando ho letto questo, io ho capito perché ho avuto quell'esperienza di pesantezza spirituale quando soggiornavo là. Stiamo parlando che Paolo dunque a Corinto stava battagliando con gli stessi demoni, perché il problema non è la gente. La nostra battaglia non è contro carne e sangue, sono contro principati, dice la Bibbia, contro potestà, contro governatore de dell'aria, sta parlando di demoni. In questa situazione vediamo che è importante che la popolazione si prepari per ricevere la benedizione di Dio, perché la falta di preparazione fa in modo che possano rifiutare la benedizione. Per esempio, nel ministero del Signore, nostro Signore Gesù Cristo, vediamo la regione di Galilea che ha aperto il cuore al Signore Gesù, perché dice che grande luce risplende, così come dicevano le scritture, gran Galilea dei gentili. Si sono compiute le promesse di Isaia, lì si sono stati guariti i malati e gli indemoniati, ma in molte città della Galilea, della bassa Galilea, come la città di Nazareth, dove la popolazione era incredula, e Gesù, dice la Bibbia, che non ha potuto fare molti miracoli lì a causa della loro incredulità, e così in Corazzine, così in Bethsaida e in altri luoghi. Le condizioni spirituali preparano dunque l'arrivo dell'Evangelo o no? E questo era successo nella città di Corinto. Fratelli, oggigiorno, quando noi vediamo qua come l'Apostolo Paolo è arrivato alla città, perché lì era la maggiore concentrazione di persone, e questo è successo anche al giorno d'oggi. Per esempio, ricordo nell'84 la città del Distretto Federale aveva circa 14 milioni di abitanti, adesso ce ne sono 22-23 milioni nel distretto federale. Vediamo alti livelli di concentrazione, la gente emigra dalle campagne alle città per avere migliori opportunità di studio e di lavoro, e perciò è strategico che noi vediamo le città come una grande opportunità per molte ragioni, per la concentrazione della gente e per la unità del linguaggio e della cultura, e anche per le condizioni in cui si trovano queste città. La gente, nonostante la città di Corinto aveva posizione politica, c'era tanto materialismo, c'era immoralità, però questo esprime la necessità che c'era nel cuore della gente. Vedendo noi la nostra città capitale, le nostre città importanti al nostro paese, esprimono quali sono queste necessità. Voi e Dio dobbiamo approfittare di questo fattore, e questo ci porta a vedere l'importanza di essere un gruppo per la predicazione del Vangelo in quel luogo. Vediamo come Paolo, arrivando a Corinto, trova Aquila e Priscilla, che erano recentemente arrivati, provvidenzialmente sono arrivate quasi nello stesso tempo, e cominciano a prendere contatto. E vediamo qua che dice: dopo queste cose Paolo è andato da Atene a Corinto, dove c'era un originario del Ponto che veniva da Roma, e questi erano Aquila e Priscilla. Secondo era vero, dello stesso mestiere, erano rimasti a lavorare insieme, perché essi facevano tende da campo. Le sfide di questo mondo ci chiamano a fare gruppi di lavoro, però con persone che hanno nel loro cuore timore di Dio. Faremo gruppo con quelle persone che hanno amore per Gesù, nostro Salvatore. La Bibbia dice di non formare gruppi con quelli che non hanno lo stesso nostro pensare, la nostra stessa fede. Se noi ci uniamo a gente incredula, presto o tardi ci ruberanno, ci froderanno. E per questo vediamo Paolo che si unisce a questi credenti. Il principio è lo stesso. Dio aveva detto ad Adamo: non è bene che l'uomo sia solo. Per questo la parola di Dio nel libro di Ecclesiaste ci parla di questo, dell'unità, come può portare progresso e benedizione. Ecclesiaste capitolo 4 dal versetto 9 dice così: due valgono meglio di uno solo, perché sono ben ricompensati dalla loro fatica, poiché se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? E se uno tenta di sopraffare colui che è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Vediamo qua allora l'importanza di formare un gruppo. E questo gruppo nell'area del servizio di Dio dobbiamo assolutamente farlo. E qui si uniscono due forze interessanti: l'opera missionaria attraverso gli immigranti, attraverso per quella situazione circostanziale che hanno fatto in modo che la Chiesa in Roma fosse fondata. In Atti capitolo 8 troviamo che coloro che erano stati sparsi per la persecuzione di Stefano hanno predicato l'Evangelo in qualsiasi parte. In quel momento l'Evangelo si è esteso. Stiamo parlando dell'estensione dell'Evangelo non tradizionale o formale, perché diciamo che non erano gli apostoli, erano fratelli che erano andati via da Gerusalemme per necessità, per la persecuzione. Ci sono alcune benedizioni che noi non riconosciamo, però è così. E voglio parlare del Salvatore. Del Salvador. Qui c'è stata immigrazione a Salvador, a Australia, in Italia, e molti di loro, io sono stato testimone, sono stati fratelli che servivano nelle chiese qua, adesso sono pastori in quei luoghi, hanno fatto crescere il Vangelo. Sapete, fratello, che negli Stati Uniti, l'Evangelo è venuto declinando in molte congregazioni, ma fra i fratelli di lingua inglese, ma fra i fratelli di lingua spagnola l'Evangelo cresce e cresce e cresce, perché la Chiesa di lingua spagnola è stata di benedizione negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, sono in Canada, in Australia, in Europa e in molte parti della terra. Ascoltavo di una Chiesa in Alemania che sta presieduta per un latino e sta crescendo, perché c'è una benedizione. Qualche mese fa mi diceva un fratello che è rettore dell'università nello stato di Washington, e mi diceva che egli ha scritto un libro che si chiama I Nuovi Pellegrini. A che cosa si riferisce? ai fratelli di lingua spagnola che stanno portando l'Evangelo agli Stati Uniti. In qualche modo ci stiamo muovendo, la Chiesa si muove per circostanza. In questo caso c'è stato un decreto da parte dell'imperatore Claudio in quel momento, e i giudei si sono allontanati a Roma. Secondo quello che dicono alcuni storici, uno dei quali chiamato Svetonio, dice che la espulsione dei giudei da Roma è perché stavano partecipando a una ribellione con un leader chiamato Crespo. Da lì sono cacciati tutti i giudei, e fra loro Aquila e Priscilla, e arrivano a Corinto. Fratelli, ascoltate, se per qualche circostanza voi vi dovete muovere, o vi fanno muovere per i problemi di violenza di questo paese, o vi dovete spostare per il lavoro o per qualche circostanza o per salute, per qualsiasi circostanza dobbiamo lavorare in altro luogo, noi non andremo in quel luogo senza una missione a parte di Dio. Noi abbiamo un potenziale di Dio potenziale meraviglioso da parte di Dio, abbiamo la cosa più importante che le nazioni hanno bisogno, l'Evangelo di Dio. Allora vediamo qua come Aquila e Priscilla venivano da Roma e si uniscono provvidenzialmente con Paolo. La Chiesa di Roma non è stata fondata né da Paolo né da nessun altro apostolo, se non che da fratelli che si erano trovati lì e avevano cominciato a predicare. Dunque Priscilla e Aquila si trovano con Paolo e fanno un'equipe. Ossia, possiamo parlare di missione tradizionale e non tradizionale, coloro che escono a predicare appoggiati in una struttura e altri che escono a predicare spinti alle circostanze. La Chiesa deve apprendere a lavorare così. Per qualche ragione crediamo che i pastori devono farlo tutto, però no, dobbiamo farlo tutti insieme, ognuno servendo nella sua area, formando gruppi, e questo è fondamentale affinché cresca l'Evangelo. Perché crediamo che il nostro dovere termina con assistere la congregazione e dare la decima e l'offerta. No, non è così. La missione della Chiesa è fare discepoli tutte le nazioni. Vediamo allora questo gruppo meraviglioso, cosicché sono arrivati a compenetrarsi, hanno conosciuto le proprie necessità. Vediamo qua come Paolo li appoggia moralmente e spiritualmente a questa coppia che veniva da Roma espulsata dall'imperatore. E la cosa più sicura era che questa coppia erano dei tecnici nel costruire tende, ossia case mobili di quel momento. Sono sicuro che Paolo ha osservato l'etica con cui lavoravano questa coppia. E questo ha fatto in modo che li adottara come discepoli, ha cominciato a discepolare, cosicché è stato così potente questo discepolato che quando Paolo scrive a Romano nel capitolo 16, versetto 3, dice: Salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali per la mia vita hanno esposto il loro proprio collo. Ai quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Quello che sta dicendo qua Paolo è che praticamente Aquila e Priscilla, in qualche momento opportuno, hanno salvato la vita dell'apostolo Paolo. Qualcosa è successo che non sta scritto qua, che Paolo gli rende grazie per aver formato questo gruppo. Fratelli, oggi più che mai, per il momento che sta attraversando il nostro paese, non possiamo essere isolati. Non dobbiamo venire solo in un luogo come questo. Dobbiamo formare gruppi nelle case, quelle che chiamiamo gruppi familiari, piccoli sementi dove possiamo appoggiarci moralmente, spiritualmente e alcune volte perfino economicamente. Possiamo appoggiarci in distinte aree e sentire che siamo parte del corpo di Cristo. Per questo Paolo, Aquila e Priscilla formano un gruppo e sono arrivati a diventare maestri nella parola. Per questo che Apollo è stato insegnato da Aquila e Priscilla quando hanno visto potenziale in questo giovane potente predicatore, però hanno dovuto insegnargli con maggiore esattezza l'Evangelo. Per questo, fratelli, è necessario oggi più che mai per le condizioni in cui viviamo. Dobbiamo essere uniti nella famiglia, genitori, figli, dobbiamo formare questo gruppo. Non possiamo stare soli, dobbiamo sentire l'appoggio di Dio, però anche degli altri fratelli. E questo ci porta a considerare in secondo luogo l'importanza di presentare a Gesù come il Salvatore, come il Cristo. Dice la parola che abbiamo letto che quando Paolo era dato alla predicazione, gli predicava e diceva che Gesù era il Messia, che era il Cristo. La risposta, noi dobbiamo presentare questa verità. Gesù è la soluzione per ogni persona è Gesù, la soluzione per il matrimonio è Gesù, la soluzione per il paese si chiama Gesù. la soluzione per i problemi economici è Gesù. Qualcuno può dire: come mai questo? Non abbiamo tempo di parlare delle meraviglie di come può succedere questo, però la Bibbia lo dice, e quando noi presentiamo la soluzione stiamo parlando della città di Corinto, quando avevano potere politico, economico e immoralità sessuale, ossia si davano secondo loro al bel vivere e nel peccato. Però Gesù solo è colui che soddisfa i desideri dell'uomo. Non c'è un'altra soluzione, e questo è stato ben ricevuto per la maggioranza di tutti loro. Però dice quella parola che discutevano nella sinagoga con i giudei e anche con i greci. Orbene, noi siamo chiamati a predicare religiosi e non religiosi, specialmente nei tempi in cui viviamo, tempi di ecumenismo. Il messaggio dell'ecumenismo è che tutti siamo figli di Dio. No, fratelli, non è così. Tutti siamo creature. Perché siamo per creazione di Dio, come dice la scrittura, e Paolo l'ha detto nel discorso di Atene, di un solo sangue ha fatto tutti gli uomini. Questo è essere creature, però essere figli non è per tutti. Figli è quando una persona riceve Cristo come suo personale ed unico salvatore. Giovanni nel suo Evangelio capitolo 1 ha detto: a coloro che hanno creduto gli è stato dato il potere di essere chiamati figli di Dio, a coloro che credono che Gesù è morto sulla croce per perdonare i miei peccati, costoro sono figli perché sono nati dallo Spirito Santo, nel loro cuore c'è una nuova natura per aver creduto nell'opera di Gesù nella croce. Il vostro dovere e il mio dovere è predicare religiosi e non religiosi. E per stare nella presenza di Dio possiamo stare alla presenza di Gesù, perché non c'è altro mediatore fra Dio e gli uomini se non che Gesù Cristo e Gesù ombre. Gesù uomo. Dobbiamo essere chiari in questo. La rilevanza della predicazione su qualsiasi altra attività umana deve essere presente in noi. Dice qua che Priscilla, Aquila e Paolo, che erano dello stesso mestiere, che è interessante che qua la parola mestiere viene dalla parola greca tecne, da dove viene la parola tecnico, ossia erano la loro vocazione in quel momento. Anche se Paolo era dottore nella legge, era apostolo, nonostante questo avevo un mestiere. La domanda è: abbiamo noi un mestiere? Dobbiamo avere qualche mestiere per fare qualche attività fuori dalla nostra professione, perché verranno momenti di necessità. Un giorno di questi ho visto una sorella fare un'opera di teatro per il giorno dell'indipendenza e fare delle opere tipiche che ci sono qua, come si usa qua nel paese, e l'ho vista fare la tortilla, e l'ho vista con una rapidità. E allora questa è la vocazione che ha la sorella per fare tortilla. E voi sapete che molte persone, molte madri hanno usato questo mestiere di tortiglie per mandare i propri figli all'università. Paolo in quel momento sapeva fare queste tende, queste case mobili. A quel tempo non c'era tutti i mezzi di comunicazione, i mezzi di trasporto che abbiamo adesso. A quei tempi i viaggi duravano settimane, mesi, e si accampavano dove arrivavano. Per questo era necessario queste tende di campagna, così che noi abbiamo bisogno per cercare anche un'altra fonte di guadagno. Quando è cominciata la crisi economica nell'anno 2008, una sorella mi ha detto: pastore, non ho per pagare la rata del collegio di mio figlio. E io gli ho chiesto: che cosa sai fare? Sì, mi piace cucinare. E hai un forno? Sì. Allora fai delle torte, fai qualche cosa. E dopo qualche settimana mi ha portato una torta che era deliziosa e mi ha detto: adesso sto vendendo questo che sto facendo e ho soldi per pagare la collegiatura di mio figlio. Fate qualche mestiere, fratelli, oggi più che mai dobbiamo mettere in pratica le vocazioni che Dio ci ha dato. Allora vediamo qua che nonostante avevano questa vocazione, non era però la loro enfasi principale. E qua noi dobbiamo stare molto attenti. Alcuni hanno vocazioni come medico, come ingegneri civili, come architetti, come amministratore di imprese, economisti, qualsiasi cosa. Però ascoltate, dice la Bibbia che Paolo era dato completamente alla predicazione. Il vostro lavoro e il mio lavoro è solo un mezzo, non il fine delle nostre forze. Il fine delle nostre forze è predicare la parola del Signore. Voi direte, ma fratelli, sì, io lavoro e devo lavorare perché devo mantenere la mia famiglia. No, fate quello che dovete fare, ma non dimenticate che dovete darvi più all'estensione del regno dei cieli che alla costruzione di case o fare pane o qualsiasi altra cosa. Vediamo qua questi uomini come hanno capito questo principio, alcuni ai quali Dio ha dato varie imprese, gloria a Dio per questo, ma trovate buoni amministratori come Giuseppe che ve le amministrano, però voi datevi interamente alla predicazione, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose verranno da sole. Cosa voglio dire? Che dovete trascurare le vostre imprese, il vostro lavoro, il vostro studio? No, voglio dire che bisogna dare la primazia alla predicazione. Ed essendo in questa situazione, Dio comincia a benedirci. Dio comincia a benedirci in tal modo che rimarremo sorpresi. Ci aprirà spazi, ci aprirà porte, opportunità. Paolo era dato completamente alla predicazione, al versetto 5. Dice, ma quando Sila e Timoteo furono venuti alla Macedonia, Paolo si diè tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Egli faceva tende, però non poneva qui l'enfasi. La predicazione effettiva nel regno di Dio è parlare di Gesù come la risposta e come il Salvatore. Per questo dice qua che discuteva, ossia quando noi dobbiamo presentare la parola, dobbiamo apprendere a ragionare la risposta perché è importante e come Gesù ha detto a quella donna: cinque mariti hai avuto, per quello che hai non è tuo marito. Orbene, se io ti do l'acqua, la mia acqua, già non avrei più bisogno di questi mariti, di questa soddisfazione, ma sarà in te fonte di vita eterna. Dobbiamo metterci a dialogare ed esporre le ragioni e oltre a questo dobbiamo convincere. Dice qua che persuadeva, dice che persuadeva, ossia convinceva con il potere della parola. Perché pensate che ci sono paesi che sono chiusi alla predicazione dell'Evangelo? Perché hanno paura al potere della convinzione della parola e dello Spirito Santo alle nazioni. Hanno paura perché loro spiritualmente, Satana sa che se l'Evangelo entra, distruggerà tutte le menzogne che ci sono lì e molti verranno ai piedi di Cristo. Allora dobbiamo predicare con persuasione per l'opera dello Spirito Santo e dichiarare con sicurezza. Per questo predicavo a Paolo e gli testimoniavo. Testimoniare e presentare. Presentare evidenze, fatti di quello che stiamo dicendo. Tutti quelli che siamo qua abbiamo qualche testimonianza da poter fare, siamo testimoni di Cristo. Dio ci ha perdonato, ci ha lavato, ci ha guarito, ci ha provveduto tante cose. Noi dobbiamo predicare in questo modo. Orbene, quando la predicazione è in tutta la sua esposizione e insegnamento, certamente ci saranno reazioni negative. E si presenta l'incredulità e dice nel versetto 6, però contraddicendo essi e bestemmiando, ci sono persone che che si opporranno certamente e bestemmieranno, però chi sono costoro? Gli increduli, praticamente sono i religiosi che si ispirano nella stessa superbia. Più religiosa una persona, più è superba, perché un religioso semplicemente si crede di essere il proprio Messia, come se dicesse Gesù: io non ho bisogno di te, io mi salvo da solo attraverso l'opera mia, non ho bisogno dell'opera che tu hai fatto alla croce del Calvario. Questa è l'offesa più grande che si possa fare a Dio. L'uomo facendosi uguale o addirittura superiore a Dio, questo è un religioso. Per questo vediamo qua che si opponevano. Per questo, in un'opportunità, parlando ai farisei e dicendogli che gli ubriaconi, le prostitute, i peccatori sarebbero andati davanti a loro nel regno dei cieli, perché un peccatore capisce la misericordia di Dio, però una persona religiosa è incredula e non riesce ad uscire dal suo indurimento di cuore. E questo indurimento di cuore è che alcuni religiosi o nella propria famiglia avranno, farà in modo che si apra un'altra opportunità per la predicazione. Paolo ha scosso le vesti e anche i sandali e gli ha detto: non, io andrò a predicare ai gentili, se si chiude una porta si aprirà un portone, come dice il detto. Il fatto che se c'è un rifiuto, questo non significa che andiamo a nasconderci. Dice la parola nel versetto 7: e partitosi di là entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, il quale temeva Dio e aveva la casa contigua alla sinagoga. Perché la Bibbia parla di questo dettaglio di dove era la casa dove Paolo si ospitava? Vicino, vicino, vicino alla sinagoga dove l'avevano rifiutato e avevano bestemmiato. Fratelli, se vostra moglie o vostro figlio, se i vostri figli o compagni di lavoro vi disprezzano, non abbandonate il luogo, non abbandonate la moglie o il marito, non abbandonate il luogo del lavoro. Qualcuno dirà: ma io non ce la faccio più, non sopporto più mio marito e la sua presenza. Per questo la Bibbia dice in 1 Corinzi capitolo 7: che ne sai tu, moglie, se il marito sarà salvato attraverso di te? Dice: non vi separate, perché voi siete luce e sale lì dove siete. Il giorno in cui la Chiesa sparisca da questo paese diventerà un caos, e questo succederà presto, perché Gesù è alle porte in tutta la terra. Ma voi non vi muovete. Paolo, nonostante è stato rifiutato e bestemmiato, egli ha continuato a vivere lì vicino alla sinagoga. Noi non dobbiamo scappare perché ci stanno rifiutando, se non che al contrario dobbiamo permanere, prevalere in quella condizione. Vediamo qua che Crispo, che era il principale, cioè il capo della sinagoga, è stato accettato Cristo e battezzato con tutta la sua famiglia. Il principale della sinagoga aveva una posizione sociale e economica e politica migliore degli altri e presiedeva l'assemblea. Era colui che discuteva e insegnava nella sinagoga, era colui che officiava i matrimoni ed altre cose ancora. Allora, quando si converte Crispo, gli altri hanno detto: come è possibile? In questo caso il pastore della sinagoga si converte a Gesù e adesso va ad abitare in una casa lì vicino alla sinagoga. Questo ha dato alla stessa sinagoga un problema, perché la gente diceva: come è possibile che il nostro leader si sia convertito? E vi dico una cosa: ci sono molti leader in giro per il mondo che sanno che sono nell'errore e non vogliono cambiare per non dare a conoscere che la verità si chiama Gesù, e e che la verità è solo Gesù e che la risposta è solo Gesù, però per timore di perdere il lavoro, la sicurezza economica, il timore di perdere la famiglia, non si dichiarano che essi non credono a quello che stanno insegnando e predicando. E vediamo qua un uomo valoroso che ha preso la decisione, lui e la sua famiglia, e per questo la Bibbia dice i valorosi, i violenti, entreranno nel regno di cielo. Che importa quello che dicono la famiglia, che importa quello che dicono gli amici, l'importante è che io sia lavato dal sangue di Cristo per accedere al paradiso e alla vita eterna. Per questo dobbiamo predicare la parola e questo deve essere così come dice qua questo versetto. E molti dei Corinti credendo erano battezzati. Qua c'è un processo nel ministero della predicazione, ossia prima bisogna predicare, che devono ascoltare perché la fede viene per l'udire e udire la parola di Dio. E dopo credevano, accettavano il miracolo della salvezza per fede e allo stesso tempo erano battezzati. Ed essere battezzati che significa? Che erano determinati, che erano sicuri di quello che avevano creduto. Non erano più cristiani civili, ma erano diventati cristiani militanti. Importante che dare il passo del battesimo in acqua. Se avete accettato Cristo, deve venire il momento del compromesso, come il matrimonio. Il compromesso è un compromesso fino alla morte, finché la morte non ci separi, perché molti non si vogliono sposare, perché non vogliono nessun compromesso. E questo si chiama vigliaccheria. Ma è meglio che non continuo a parlare di questa cosa. Cristo cerca soldati, gente determinata. Essi erano battezzati e in base a tutto questo succede qualcosa di meraviglioso. In questo ambiente di minacce e tante situazioni tremende, Paolo aveva timore. E come egli stesso lo dice, era in tremore, c'era una tribolazione forte nel suo cuore. Però nel momento opportuno vediamo come Gesù gli parla e gli dice non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te. Vediamo qua l'appoggio di Dio davanti alla sfida di predicare l'Evangelo. Ci sono tre aree molto importanti in cui Gesù ministra Paolo. In primo luogo gli garantisce la sua presenza. Paolo, io sarò teco. Dio ha detto a Mosè, la mia presenza andrà con te e ti darà riposo. Fratelli, di che cosa abbiamo bisogno nel momento del timore? Quello che abbiamo bisogno è di stare sicuri che Gesù è con me. Se io ho la certezza che Gesù è con me, posso dire, se Dio è con me, chi contro di me? Se io ho dei timori e tremori, abbiamo bisogno di ascoltare la stessa parola che Gesù ha detto a Paolo. E in questo giorno Gesù lo dice attraverso queste scritture che stiamo leggendo e dice non temere. Ma parla e non tacere perché io sono teco. E nessuno metterà le mani su te per farti del male perché io ho un grande popolo in questa città. Dio garantiva con la sua presenza e garantiva che nessuno avrebbe ucciso Paolo. Certo che sarebbero stati minacciati, ma che nessuno l'avrebbe ucciso, ossia una morte prematura. E gli stava garantendo che il suo ministero sarebbe stato molto fruttuoso perché aveva un grande popolo in quella città. In questo momento, che cosa è successo? Al versetto 11: ed egli dimorò qui 1 anno e 6 mesi. Paolo, ricevendo quella parola, si è animato, si è ispirato, si è sentito pieno di nuove forze. E questo è quello che Dio ci comanda. Qui ci sono due responsabilità che generano risultati meravigliosi. In primo luogo, la responsabilità nostra che è parlare, quello che Dio dice a Paolo, non tacere, ma parla. Questo ci dice Dio. Qual è la responsabilità di Dio? È cambiare il cuore degli uomini, fare il miracolo. Voi e Dio dobbiamo parlare della parola. Ossia, in questo momento, se c'è qualcosa che ci sta facendo tremare. Se c'è una valle di ossa secco, Dio dice: parla a queste ossa secche e digli: così dice il Signore, ascoltate parola di Dio. Chissà sia la famiglia o una situazione difficile, fratelli, se siamo in problemi di malattia, parlate la parola di Dio e dite al vostro corpo che è infermo, ditegli la parola di Dio. Per le tue piaghe sono stato guarito e pertanto nel nome di Gesù di Nazareth esci da me malattia, perché Cristo ha già vinto nel suo corpo sulla croce del Calvario. E quando noi parliamo la parola, Gesù metterà le sue mani sui malati e li sanerà. Parliamo la parola su una condizione immorale che chissà noi stiamo vedendo in qualcuno, in qualche essere amato, sommerso nell'immoralità e preso qualche demonio. Parliamo con la parola di Dio, diciamo quello che dobbiamo dire d'accordo con la parola, e lo Spirito Santo romperà ogni legame del demonio in queste persone che noi amiamo. Però dobbiamo parlare. Quando Gesù ha parlato, allora Lazzaro è risuscitato. Quando Gesù ha parlato nell'eternità, ha detto sì alla luce, la luce è stata fatta. Quando Gesù ha detto il lebbroso sì, sano, in quel momento il lebbroso è rimasto pulitissimo con la pelle di un bambino, al cieco l'ha guarito e con la parola ha scacciato i demoni. Fratelli, dite la parola, per questo è importante conoscere le sacre scritture, perché questa è una spada che Dio ci ha dato ed egli lotterà la nostra battaglia. Non importa la condizione in cui ci troviamo, solamente parlate la parola di Dio, pronunciate la parola di Dio. Per questo nella notte è importante che noi ci alziamo per pregare, cominciamo a proferire parole di Dio sui nostri affari, sulle nostre famiglie, sulla nostra condizione. Proferiamo la parola di Dio e la parola farà meraviglia, perché io ho un gran popolo in questa città e Paolo è fermato lì 1 anno e 6 mesi. Noi saremo benedetti perché dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà, e Paolo è risultato libero dei timori che aveva nel suo cuore. Ha preso animo per fermarsi lì, ha preso animo per la protezione dalle minacce del futuro. È un caso ancora, fratelli. Ha ripreso animo perché la legge della semina e della raccolta si compie. Trovano un falso testimone contro Paolo e lo portano da Gallione, che era il proconsole di quel tempo, proconsole romano. Certamente questo proconsole Gallione era il fratello maggiore di Seneca, che era stato ucciso dall'imperatore romano. E stando lì, siccome Gallione non faceva caso delle accuse che gli proferivano i giudei, ricordatevi che Crispo, il principale della sinagoga, si era convertito per il potere della parola, allora arriva un altro in sua sostituzione e qui ci parla di Sostene. E siccome Sostene era anche il leader della turba che era contro Paolo, che avevano trovato testimonianza falsa contro Paolo, allora quando Gallione ha detto: uscite al tribunale, io non voglio sapere niente di queste cose, in quel momento dice qua che la turba stessa si sono scagliati contro Sostene e hanno cominciato a vituperarlo, a aggredirlo. Però noi non abbiamo bisogno di vendetta. La legge della semina e la raccolta si incaricheranno di pagare secondo le loro opere. E Paolo si è fermato a predicare a Corinto, la chiesa si è stabilita. Fratelli, siamo nella stessa condizione a livello globale. Corinto a quel tempo era la città dove le idee umane, specialmente le politiche, l'economia e l'immoralità erano così forti, così anche oggigiorno. Orbene, che ti sta turbando? Che cosa ti procura timore perché non vai avanti? Che Che cosa sta succedendo? Fratelli, ascoltate la parola. Quando veniamo a un culto come questo, ascoltiamo la parola. Quando leggiamo la Bibbia, ascoltiamo la parola. E quando siamo esposti alla parola di Dio, dal nostro cuore viene il desiderio di dire: Signore, abbraccio questa parola. Quante volte nella vostra, nella mia vita, il Signore ci parla attraverso la Sacra Scrittura e piangiamo e ci sono pagine che sono marcate e macchiate dalle nostre lacrime quando abbiamo ascoltato le promesse di Dio. Dio ci sta parlando e quando Dio ci parla ci dà anima, ci dà forza, anche se stiamo passando per i momenti più oscuri, non dobbiamo avere timore, perché vi voglio dire una cosa: Dio ha un piano per la vostra e per la mia vita e nessuno potrà toglierci la vita e mandarci infermità, e neanche il diavolo, fin quando Dio dica: adesso è il tempo che deve venire la mia presenza. Davanti a queste minacce, Gesù è la risposta, è la nostra consolazione. Pertanto non abbiamo timore, lasciamo che Dio lotti per noi. Facciamo gruppo di lavoro come chiesa. Presentiamo chiaramente il messaggio, parliamo di quello che dobbiamo parlare e Dio ci appoggerà a tutto quello che cominceremo. Il temore vuole paralizzarci, infondendoci idee perdenti per l'interminabile minaccia delle crisi e ci disanimano a andare avanti nel servizio. Però Gesù ci dice ancora una volta: non temere, ma parla e non tacere. Oh buon pastore, ti ringraziamo infinitamente, oh Dio d'amore, perché tu sei buono. Sii tu, Signore, a fare il miracolo in noi. Oh Signore Dio, parla al nostro cuore, restaura, Signore, la nostra vita. Purificaci, oh Signore, nel bel nome di Gesù Cristo. Siamo davanti a te, oh Signore, e abbiamo bisogno di un tocco della tua mano. Ci sono momenti di timore, momenti in cui ci immaginiamo, Padre, cose che chissà non succederanno mai. Padre, ti chiediamo perdono, Dio, perché siamo caduti in momenti di timore. Però tu ci ricordi e ci ricordano queste situazioni che il tesoro è in vasi di terracotta. E ti ringraziamo perché contiamo col tuo aiuto. Gesù, in questo istante benedici il tuo popolo. Scaccia i timori. Batti i timori oggi stesso. Che nessuno stia tremando. Che nessuno abbia timore. Signore Gesù, glorificate. Glorificate, Signore. Fratelli, nel nome di Gesù, a partire da questo momento riprendete animo, perché la parola di Gesù dice: non temere, parla e non tacere. Parlate, fratelli, parlate a questo problema, a questa malattia in questo momento. Nel nome di Gesù, oh Dio mio, andiamo contro il nemico che sta affliggendo il corpo o il corpo di un essere caro. Adesso, nel nome di Gesù, parliamo a questa situazione che apparentemente è irreparabile. Signore, a questi cuori che non riescono a perdonarsi, a queste anime che hanno perso la fede, hanno perso la speranza, queste vite, oh Signore, che vedono unica, la loro unica possibilità nella morte e non nella vita. Padre, nel nome di Gesù di Nazareth, parliamo la tua parola, perché tu sei venuto a portarci vita e vita in abbondanza. Nel nome di Gesù parliamo a tutte queste opere del diavolo, a questi principati e potestà che stanno tormentando molte persone. Nel nome di Gesù, esci da questo popolo, esci da questo paese. Questo popolo appartiene a Gesù. Nel nome di Gesù di Nazareth, a questi bambini, oh Signore, la tua parola dice: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché è di essi il regno dei cieli. Signore, nel nome di Gesù, Padre mio, riscatta questi bambini per la gloria del tuo nome. Benedici le famiglie, benedici ognuno, Padre Santo. Guarisci gli malati, oh Signore, per la tua lode. Alleluia, Padre. Alleluia, Padre, adoriamo il Signore, fratelli, il gran io sono. Alleluia, Padre, gloria al tuo nome, Padre, abbiamo fiducia solo in te. Oh, Signore Dio nostro, grazie Gesù, grazie Gesù, ti adoriamo, buon pastore. Dio vi benedica, fratelli. Amen.